Buonasera ragazzi, bentornati come ogni lunedì, mercoledì e venerdì, tra l'altro questo cambierà e lo dirò durante la live. Bentornati comunque in live con consulenze gratis su storie di business. Ciao a tutti, ciao Startup Geeks, benvenuto Marco Dusi, benvenuto, benvenuto a tutti. Allora, condividete questa live con tutte le persone che pensate possano trarne beneficio, perché oggi andremo ad intervistare Fabrizio Capobianco. Dovreste aver letto la sua storia e io andrò appunto a interrogarlo, a intervistarlo con, diciamo, tutte le domande che voi avete. Quindi, se avete delle domande da fare a questo grande imprenditore, mettetele qua nella live in modo che io gliele possa fare in diretta. Ciao Arila, ciao Nicola, Mr. Gold, Luca Forlani, ciao a tutti ragazzi. Allora, adesso appena Fabrizio si connette, lo andremo appunto a mettere nella live. Volevo ricordare che da questa volta, dalla prossima settimana, cioè andremo in live solo il mercoledì, quindi ogni mercoledì faremo una live, ricaricherò queste live su Instagram TV e su YouTube. Quindi per tutti quelli che vogliono andare a vederla su YouTube, ho già caricato la prima che abbiamo fatto. Con Ninja Lytics e inoltre andremo a caricare tutte le altre che abbiamo fatto, compresa quella con Cartoni Morti che è andata in onda ieri. Un saluto a tutti quelli che si stanno collegando adesso. Ora Fabrizio sta entrando con noi nella live e eccolo qua. Ragazzi, tutte le domande che avete, scrivetele pure. Ed ecco Fabrizio con noi. Buonasera. Oh, buongiorno, anzi, da te.
Buongiorno.
È un piacere averti qui. Io non so se avevi già seguito la mia live, comunque non mi riprendo in faccia perché diciamo siamo concentrati su di te e io tengo molto la mia privacy e comunque il format è consulenze gratis, quindi un domanda e risposta diciamo con tutti quelli che si stanno connettendo e sono con noi in live. È un onore averti qua, è un piacere, ho raccontato la tua storia prima di contattarti, quindi insomma per iniziare volevo appunto chiederti di presentarti in modo tale che anche chi non ti conosce sappia chi abbia davanti.
Buongiorno a tutti o buonasera se siete in Italia. Mi chiamo Fabrizio Capobianco, sono un imprenditore, come si dice in Italia. Vivo da 20 anni in Silicon Valley, quindi sono uno dei primi che è venuto a fare l'imprenditore in Silicon Valley partendo dall'Italia.
Ottimo. Come abbiamo visto nella storia, già nel 1994 avevi fondato la prima startup, giusto?
Sì, io sono un ingegnere, sono nato in Valtellina, sono andato a studiare a Pavia e nel 90, diciamo intorno alla fine degli anni 80, quindi si capisce quanto sono vecchio, ho incontrato internet mentre facevo il dottorato di ricerca a Pavia e mi sono emozionato, ho detto questa cosa cambia tutto, quindi la mia prima azienda è stata la prima azienda di internet in Italia, mi sono convinto che internet avrebbe cambiato il mondo e che tutti avrebbero avuto bisogno di un sito web. Quindi esisteva anche un mondo prima di internet. E quindi ho costruito un'azienda per fare siti web, che ha avuto un certo successo, da cui poi ne ho fatto un'altra e poi sono venuto in Silicon Valley.
Ottimo. Qua è interessante sapere perché, cioè tu, vabbè, essendo un ingegnere informatico, immagino abbia subito compreso esattamente che cos'era internet. Ma come hai fatto a, insomma, andare avanti in un momento dove internet era visto, no, come una bolla o come qualcosa che comunque sarebbe andato avanti, non sarebbe andato avanti, no? In quel momento erano molto scettici. Come hai
Ma in
fatto
realtà,
invece tu a prendere?
sì, no, in realtà il 90, 94, 99, 2000, 2001, fino al 2000 internet ha tirato tantissimo, cioè era chiaro a chiunque, io sono arrivato un po' presto, ma che fosse qualcosa che cambiava il mondo, per cui per fare una ricerca che prima bisognava fare in biblioteca o chiedere a un esperto, un professore, si poteva fare online, era abbastanza evidente che avrebbe cambiato il mondo. Poi nel 99 abbiamo avuto il periodo del quelli che voi in Italia chiamate la bolla, qua la chiamiamo la .com, quindi mm-hmm. non c'è nessun elemento negativo di quel periodo, ci sono tanto le cose positive perché ci sono nate Google, Amazon e un sacco di aziende in cui si sono convinti tutti che in tempi molto rapidi tutti avremmo comprato le cose su internet e basta, e quindi che ha il valore di un'azienda che vendeva prodotti per cani su internet era diventata enorme. E questa cosa non si è verificata nel 99-2000. Nel 2000 ci abbiamo avuto la crisi e poi in realtà sono 15 anni dopo, 17 anni dopo, adesso ci rendiamo conto che compriamo tutto online. Quindi in realtà l'idea era giusta e i tempi sono sempre diversi. Quindi abbiamo avuto un momento di crollo più di investitori che non di aziende. Chi ha fatto come me, io sono venuto in Silicon Valley nel 99, ho creato Funambule nella fine del 2001-2002, esattamente quello in quel periodo che in America lo chiamavano l'inverno nucleare. Poi in realtà, siccome lo facevamo su qualcosa che era certo che avrebbe funzionato, cominciare quando le cose vanno male è anzi spesso l'idea più intelligente, perché è nel periodo in cui le cose vanno male che escono le aziende che cambiano il mondo.
Ottimo. Infatti nel 99 tu sei andato in California, giusto? E poi hai aperto Funambule.
Sì, io sono andato nel 99 perché in Italia avevo fatto due aziende. Dopo la prima, che si chiamava Internet Graffiti, ne ho fatto un'altra perché mi sono convinto che Internet sarebbe entrato in azienda. Quindi abbiamo fatto la Intranet, come si chiama adesso, di Bocconi, la Rai, di Kraft, Novartis e così via. E poi sono venuto in Silicon Valley nel 99 perché mi piaceva giocarmela in Serie A, però volevo provare a giocarmela nella Champions. Quindi se sei un ingegnere informatico e ti piace il software e ti piace fare aziende, questo è il posto in cui te la giochi con i migliori. Quindi ho deciso di venire qui con l'idea di vabbè, vediamo se ce la faccio, seguendo mia moglie in realtà, che aveva trovato un posto a Stanford, perché lei ha un dottorato in genetica, e ho cominciato a lavorare prima per un'azienda qui perché mi hanno detto che senza la carta verde non potevo fare la mia azienda. Quindi prima ho lavorato per un po' da dipendente per un'azienda che si chiama Reuters o TIBCO, e ho partecipato a costruire il prodotto per comprare le azioni su internet che usa Fineco. Quindi in quel periodo tirava, la gente comprava le azioni su internet. E poi ho deciso di fare, appunto, quando finalmente ho avuto la carta verde, che me lo sono potuto permettere, ho deciso di fare Funambule, che è la prima azienda che ho fatto qui negli Stati Uniti, che con l'idea che avremmo avuto tutti un sacco di dispositivi, era il 2002, quindi 5 anni prima dell'iPhone, certo. E che avremmo bisogno di sincronizzarli, cioè quando mi cadeva il telefono e perdevo il telefono, c'era dentro la rubrica era persa per sempre. E quindi la mia idea era troviamo un modo per sincronizzare la rubrica del telefono con il computer, e poi dopo tanti anni dopo sono saltati fuori tablet e un sacco di altri posti in cui ti servono sia le foto che i video che la musica. Però era un po' presto e comunque abbiamo costruito con un team italiano a Pavia, quindi io sono partito da Pavia, dove avevo due aziende, poi sono finito in Silicon Valley, ho lavorato per aziende americane con team in tutto il mondo e mi sono reso conto che il team che avevo originario italiano, cioè gli ingegneri italiani, erano più bravi di quelli che avevo visto in Silicon Valley. E quindi ho detto, la prossima che la faccio qua, perché questo è il posto dove fare le aziende di tecnologia, ma gli ingegneri li tengo in Italia. E così Funambule poi è cresciuta. Nel 2005 sono riuscito a trovare i primi 5 milioni di dollari di investimento che gli americani, due venture capitalist americani, hanno dato a un ragazzo che veniva dalla Valtellina con lo zaino, che aveva un team italiano. Quindi io poi rappresento un po' la storia, la storia americana, il sogno americano.
Fantastico. Col senno di poi quella scelta che hai fatto è stata perfetta. Rispetto a questo ti chiedono, e lo chiedono già 3 o 4 persone, quali sono le differenze tra fare impresa qui e in America? Perché è vero che tu hai preso gli ingegneri italiani perché più bravi, però poi alla fine è l'azienda in America, quindi molti vogliono capire, ecco, quali sono le differenze principali.
Ma allora, quando ho cominciato io a fare aziende in Italia era complicato, diciamo fare startup in Italia, perché poi io sempre faccio aziende di tecnologia con potenziale ad alta crescita, che sono la definizione di startup. Farle in Italia era un po' complicato, adesso poi col passare degli anni dal punto di vista legislativo secondo me non c'è differenza. allora era più complicato perché in Italia capitale di ventura, quindi qualcuno che rischiasse, ti desse dei soldi, era difficile trovarlo, mentre oggi seed fund, quindi fondi che danno il capitale iniziale, ce n'è tantissimi, ci sono un sacco di acceleratori, incubatori. La differenza non sta tanto nella partenza, secondo me, ma nella crescita e nella exit, perché ci sono tre fasi di una startup. Di nuovo, startup non sono piccole medie imprese al bar sotto casa, sono delle aziende che crescono con l'idea di cambiare il mondo e di generare capitali per gli investitori, che è il motivo per cui l'investitore ti dà i soldi, non è per star lì e per vederti che passi la tua azienda a tuo figlio. L'inizio, secondo me, è similare. La differenza qui, se sei un'azienda di tecnologia, è che hai i partner vicini. Io sono a 10 minuti da Google, Facebook e così via per crescere, per diventare un'azienda globale. Hai un mercato globale da subito, perché il mercato, per esempio, americano è grande a sufficienza, una moneta sola, una lingua sola, che se ce la fai negli Stati Uniti poi ce la puoi fare in tutto il mondo. E come terza cosa hai chi ti compra, perché alla fine l'investitore che investe in un'azienda in 5 anni vuole recuperare i suoi soldi moltiplicati per 10, 100 o 1000. E qui alla fine ci sono le aziende che comprano le piccole aziende. Quindi tu cresci, fai una bella azienda, qualcuno ti compra, l'investitore è contento, guadagni dei soldi e poi ne fai un'altra. E questo è il modello, appunto, seriale. Mentre da noi, secondo me, questa parte è più difficile. È difficile trovare i partner per crescere, è quasi impossibile trovare chi ti compra o anche un mercato tipo il Nasdaq in cui andare pubblico, quindi fare un exit da questo punto di vista.
Certo. Quindi, diciamo, tu avendo un'idea adesso, mettiamo che ritorni all'inizio. Hai un'idea, una startup, preferiresti magari guadagnare dei soldi prima qua in Italia e poi andare a fare la startup in America o apriresti qua in Italia?
C'è questa idea, io comincerei aprendo in Italia, c'è questa idea romantica che si viene in Silicon Valley, ci sono un sacco di soldi, tu scrolli gli alberi, vengono giù i soldi ed è fantastico. Qua vengono quelli più bravi, quindi la competition, è vero che sono più soldi, ma la competizione è molto molto più forte e uno che parte dall'Italia non ha network, non conosce gente, non ha una storia che può essere riconosciuta, quindi è molto più facile partire e fare azienda dall'Italia. E poi, se a un certo punto l'azienda comincia a crescere, quindi se c'è un certo tipo di traction, come la chiamano gli americani, allora venire in Silicon Valley per fare quel passaggio che secondo me oggi è difficile ancora fare in Italia, che è quella di cui chiamano scalare, quindi diventare un'azienda globale, farlo dall'Italia è difficile. Quindi io suggerirei di fare un'azienda italiana, venire in Silicon Valley, tenere gli ingegneri in Italia, perché questo l'abbiamo dimostrato, siamo più bravi degli altri, e però scalare qui, andando a prendere più capitale. Venire qui dicendo faccio un'azienda, parto, faccio una startup perché qui è facile, in Silicon Valley in Italia è difficile, è una follia. Ne ho visti tanti che sono partiti con quell'idea, ma pochi che sono riusciti a trovare capitali qui e far crescere l'azienda da qui. È più facile farla dall'Italia.
Ho capito, ottimo. Questo è interessante anche per tutti i ragazzi che in realtà sono all'università, adesso studiano ingegneria. Tra l'altro alcuni stanno scrivendo anche nei commenti, non so se li puoi vedere, ce n'è uno dovrebbe... Ok, quindi interessante, non c'è bisogno quindi di andare fuori, in Italia va già bene.
Secondo me no, la cosa importante però è di fare un'azienda globale da zero, da subito. Cioè dall'inizio. Io quando ho fatto Funambol, che l'abbiamo, siamo partiti in Italia con Funambol, perché io ero sì qui, però sono tornato in Italia per un anno, e in quell'anno il primo cliente che abbiamo avuto era Quanta, che era l'azienda che faceva computer portatili a Taiwan. Il secondo è stata Compaq, che era un'azienda americana, perché abbiamo fatto un'azienda che da subito mirava al mercato globale, da subito era un'azienda in inglese, in cui era tutto in inglese, non era un'azienda italiana, era un'azienda globale da subito. Il vantaggio di internet e di chi fa tecnologia è che la globalizzazione ti permette di aprirti immediatamente al mercato mondiale. Non c'è bisogno di difendersi, stare in Italia e fare un business piccolo. Se non hai un business locale, che è quello, che ne so, dell'affittare le automobili, piuttosto che qualcosa che abbia a che fare con i ristoranti, che sia locale locale, ma se hai un business software, lo puoi fare da subito mondiale e quindi ti apri al mercato mondiale. Il mercato italiano è un po' piccolo e tendenzialmente anche un po' chiuso, in cui la gente ha meno voglia magari di provare cose innovative. Se parti dall'Italia con un business mondiale, poi se comincia a funzionare e hai bisogno di raccogliere 20, 30, 50, 100 milioni di dollari per diventare una grande azienda, o comunque giocartela a livello globale, lo puoi fare, però non c'è bisogno di partire dal Silicon Valley. Si può fare da ovunque. Una volta non era possibile, adesso è un vantaggio bestiale.
Sì, infatti vedo che lo dici e sei anche abbastanza contento di questo. Immagino che quando sei partito tu non era così semplice.
No, abbiamo fatto dei gran percorsi, se noi abbiamo fatto tanto a livello proprio di anche di cultura e di globalizzazione. Cioè, quando ho cominciato io, prima di internet era impossibile, cioè non si riusciva neanche a spedire niente. Adesso invece è diventato possibilissimo e abbiamo un po' la tendenza in Italia, almeno io la vedo, sono 20 anni che vivo all'estero, di dire che la globalizzazione è un pericolo, arrivano dall'America, ci conquistano, in realtà, o arrivano dalla Cina, in realtà è un'opportunità incredibile per un paese piccolo come l'Italia, che ha delle barriere geografiche intorno notevoli, per cui far girare le merci è difficile. Il fatto di poter da una valle della Valtellina scrivere un software e metterlo su internet e immediatamente venderlo a qualcuno a Taiwan piuttosto che a San Francisco o a Buenos Aires è un qualcosa di incredibile da sfruttare.
Fantastico. Guarda, tu parlavi degli ingegneri italiani che sono i più bravi secondo te. Questo è vero anche in altri campi che tu, delle tue esperienze, oppure insomma ci focalizziamo sugli ingegneri?
Allora, la mia esperienza è che è meglio che parlo solo delle cose di cui so. Cose
certo,
che,
certo.
Non è tanto come io, non conosco altro che ingegneri. L'ingegnere italiano ha un vantaggio, quel chi fa software in particolare. Perché da una parte il software è creatività e quindi è un qualcosa che ci abbiamo dentro perché siamo i più bravi, o siamo stati i più bravi nel design dei mobili, design delle architetture, design dei vestiti, e il design del software è esattamente nella stessa linea. Dall'altra abbiamo, per fortuna in questo caso, siamo costretti fin da giovani a trovare soluzioni ai problemi perché le cose non vanno. E quindi uno deve crescere con l'idea di ok, questo non va, come faccio, come faccio, come faccio. Quindi il software è risolvere i problemi, trovare un algoritmo per risolvere un problema. Per cui tu metti davanti un problema a un ingegnere italiano, la soluzione te la trova. Non metti davanti a un ingegnere americano che è stato abituato e funziona tutto, che gli danno la pappa gratis e va al panico e quindi non sa come uscire dai problemi. Mentre noi da questo punto di vista, per problemi di come è strutturata la nostra società, siamo avvantaggiati. Immagino che valga anche in qualche altro mercato, però io mi occupo di software, quindi su quello sono preparato.
Beh, sì, io in realtà volevo chiederti anche dal punto di vista marketing, insomma, avendo raccolto, vabbè, magari insomma con le startup c'è un circolo di investitori, e questo lo posso capire, però immagino che anche dal punto di vista marketing tu te ne sei occupato, oppure avevi, come eri messo in, diciamo, in azienda?
Sì, no, la startup fa, l'amministratore delegato, il CEO fa tutto, fa esatto. Marketing, fa le vendite, toglie i cestini della pattumiera. L'importante è saper fare tutto. Il marketing su quel fronte lì siamo molto bravi, in certe cose siamo meno bravi in altre, e ci abbiamo un po' sta ansia di non riuscire a competere con gli altri, un po' secondo me è legato alla conoscenza non ottima dell'inglese, che è tendenzialmente uno dei problemi più grossi che abbiamo. Per cui se tu devi fare marketing della tua azienda in inglese, l'inglese lo devi parlare bene, devi saperlo scrivere bene e devi essere in grado di comunicare concetti complicati con poche parole. Quindi la capacità di sintesi, che tendenzialmente non è così comune, almeno nelle tante startup che ho visto italiane, non sono capaci di raccontare bene cosa fanno, lo raccontano male, magari sotto la tecnologia è molto valida. Però una delle cose che si impara in Silicon Valley, e in cui qui sono maestri perché ne hanno fatte così tante, è raccontare le storie delle proprie aziende bene, in modo tale che poi finiscano sulle riviste che amplificano il messaggio e poi diciamo diventino virali. In questo devo dire che pochi brand italiani tecnologici, chiaramente sui vestiti e compagnia bella siamo bravissimi, pochi brand italiani tecnologici sono conosciuti in tutto il mondo. Tendono a essere conosciuti magari in Italia, ma da lì fanno fatica a emergere.
Ho capito. Ritornando invece al discorso di cui parlavi prima, no? Con le tre fasi della startup, prima la creazione, poi la crescita e poi la vendita ad aziende più grandi. Qua ti chiedono, vabbè, è molto generale, però secondo te le tre cose o più, insomma, se sono di più, che deve avere una startup per insomma, per far sì che poi l'exit sia una cosa più possibile che non possibile, secondo te?
Allora, la prima cosa ovviamente è avere un'idea. C'è un sacco di gente che è convinta che l'idea sia il 100% di una startup, e invece è assolutamente falso, nel senso che il 99%, quindi dico il 99% è sudore, l'1% è l'idea. Quindi in realtà quando hai un'idea che vale, il team che riesce a realizzarla nel modo migliore è quello che vince. Quindi posta un'idea, ce ne sono altre 100 di aziende che hanno le idee identiche, poi bisogna vedere chi è che riesce a fare quello che chiamano execution qui. Quindi l'idea è abbastanza importante, perché se è un'idea del cacchio non ci sono grandi speranze, però l'idea deve
Certo.
essere, se uno vuole fare una startup, deve essere un'idea che, se stiamo parlando di startup, alta tecnologia, alta crescita, deve essere un'idea che abbia un mercato potenziale da generare $1 miliardo di fatturato nel giro di 5 anni. E devo dire che il 90% delle startup italiane che mi vengono presentate non ce l'hanno. Hanno un'idea
Non nel
molto
mercato.
limitata, non hanno mercato, non c'è abbastanza gente, non c'è abbastanza. Se tu fai un software per quelli che fanno un certo mestiere e ce ne sono soltanto 100.000 nel mondo, e gli fai pagare $10 al mese, è chiaro che a fare $1 miliardo non ci arrivi. Quindi l'idea deve essere quantomeno qualcosa che scala, altrimenti si fanno delle aziende che non hanno bisogno di venture capital, che non hanno bisogno di alta crescita, che poi crescono bene e si sta anche molto più tranquilli a dare pezzi della propria azienda, o avere qualcuno dietro che deve moltiplicare i suoi soldi in 5 anni. E poi ci vogliono i fondatori, e questo secondo me è l'elemento chiave. Io vedo tante startup italiane in cui manca un pezzo. Quindi avere un cofondatore che complementi una persona tecnica con una persona di business, è raro trovarli insieme, è fondamentale. E spesso, per come sono costruite anche le nostre università, chi fa economia non è vicino a quello che chi fa ingegneria, cosa che purtroppo qua in America capita. E quindi vengono fuori delle startup in cui mancano dei pezzi, in cui magari l'idea tecnologica è molto buona, però poi il modello di business non sta in piedi, oppure che hanno un bel modello di business, una buona idea, ma poi tecnologicamente pensano che, ah sì, ho un amico in Romania che mi fa il software, e poi in realtà, se sono aziende che fanno tecnologia, si perdono per strada, perché quella parte bisogna possederla. Quindi secondo me, poi dopo chiaramente poi ci sono tanti anni davanti di fatica e di sudore.
Sì.
Però la partenza iniziale, veramente, è il team iniziale, un'idea che abbia un mercato abbastanza ampio. E poi il resto è sudore. Quindi il terzo è sudore, sudore, sudore. È fare un
Sudore per
sacco
gli
di
anni
fatica.
a venire.
Perché poi la gente racconta che fare startup è bello e così via, però in realtà su 365 giorni a fare startup, 360 sono mazzate. E 5 magari c'hai un po' di cose che funzionano. Una delle cose che ho imparato è che quando succede qualcosa di buono bisogna celebrare subito, quindi bisogna subito fare una festa per ricordarsi, perché il giorno dopo succede sicuramente qualcosa che manda in vacca tutto quello che è successo prima.
Bello sentirti dire queste cose, interessante. Ascolta, ma secondo te è derivato, perché tu parlavi di un buon cofondatore, no? E di questa cosa che l'idea è vista come troppo importante, ma fuori dall'Italia o in Italia? Perché io vedo che in Italia, cioè, c'è proprio questa tendenza ad avere paura a dire la propria idea o
Sì, no, quella
cercare un cofondatore.
è una delle cose più curiose che sento, che quella è: guarda, ti devo far firmare un NDA perché non ti posso dire l'idea che ho, che è bellissima. Allora, il problema è, secondo me, è questo: se non ci sono altre 10 persone in Silicon Valley che stanno cercando di fare la stessa cosa, che hanno avuto la tua stessa idea, è un'idea del cacchio. Quindi non ti
Non
devi
è
preoccupare
mercato.
più di tanto. Non vuol dire, se non ce l'ha mai avuto, se sei l'unico a averla, non puoi essere su 7 miliardi di persone al mondo l'unico che ha avuto un'idea. Quindi l'idea è da condividere il più possibile con più persone possibili, in modo tale da riuscire a trovare perché non funziona, perché l'idea iniziale di solito non funziona mai. E quindi, o perché è già stata fatta, chi l'ha già fatta prima, perché non ha funzionato. Quindi più la condividi, e qui in Silicon Valley lo vedi in ogni posto in cui vai, più hai la tua idea, la condividi, ne parli con un sacco di gente, sempre più gente più intelligente di te e che ne ha più esperienza di te, più impari. Perché alla fine nessuno ti frega l'idea, perché tanto la tua idea, se è buona, ce l'avrà avuta già qualcun altro, ma ti dà il modo con cui effettivamente riesci a trasformare l'idea in un'azienda, in una storia di business. E questo vale anche per i fondatori, perché se hai un'idea e te la tieni solo per te, non troverai mai nessuno con cui riuscire a farla, a a fare questa cosa insieme. Quindi la segretezza è proprio ed è un classico, perché mi fregano l'idea. Sai quanta gente ho sentito che aveva avuto, che so, l'idea di Dropbox? Io ne avrò incontrati centinaia. Ho detto, ma ce l'ho avuto un'idea io Google. Ah, ma io avevo un'idea uguale a quella di Google. Ho capito, però poi Google l'hanno fatta davvero. Tu invece sei rimasto con la tua idea e hai tenuto il tuo lavoro e alla fine non l'hai fatta. Se ci avessi provato, probabilmente non ce la facevi. Quindi quelli che dicono, ah, io ho avuto una grande idea, però poi me l'ha fatta qualcun altro, non si rendono conto di quanta fatica ci voglia e quante cose fortunate si devono anche allineare, perché poi molto spesso è culo, cioè il quando vanno a guardare, hanno fatto uno studio, qual è l'elemento chiave che differenzia le aziende che hanno avuto grande successo da quelle che non ce l'hanno avuto, è il timing, cioè culo, essere riusciti a fare un'azienda nel momento giusto, però non è che se la fai nel momento giusto sei sicuro che vinci, devi farla nel momento giusto con le persone giuste, con gli investitori giusti, con la fatica giusta e con la spinta giusta e poi ce la puoi fare, quindi c'è un sacco di cose, però se non hai il timing giusto, comunque un'azienda come Google o Facebook o Microsoft non me la potrei fare mai. Lì ci vuole un po' di fortuna.
Ci vuole gente che sia su internet e abbia bisogno di quella cosa in quello specifico momento.
Dipende un po', cioè, hai bisogno del mercato, di fare un prodotto che abbia un mercato. Per esempio Dropbox, io me la ricordo bene perché Funambol nasce 5 anni prima dell'iPhone, quindi noi facevamo sincronizzazione tra un computer e un dispositivo cellulare. Loro sono usciti nel 2009, quando è uscito l'iPad, e improvvisamente tutti si sono chiesti, ma come faccio a mettere i miei file, le mie foto sull'iPad? E quindi il prodotto era ottimo, perché era fatto veramente bene, avevano dietro gli investitori giusti e sono arrivati nel momento giusto, col prodotto giusto, mentre noi per esempio con Funambol avevamo già raccolto 30 milioni di dollari, eravamo il leader mondiale sugli operatori mobili, e prendere cambiare il nostro modello di business, dire ok, non facciamo più operatori mobili, andiamo direttamente ai consumer come faceva Dropbox, era impossibile. Quindi il loro timing è stato decisamente più fortunato forse rispetto al nostro. E quindi dipende, però come Dropbox di nuovo ce n'erano altri 100 che stavano cercando di fare quella cosa e hanno vinto loro perché hanno fatto tutto giusto.
Erano tutti allineati i team.
Le stelle si allineano delle volte. Poi chiaramente l'algoritmo di Google era migliore di tutti gli algoritmi che c'erano in giro. Io ne usavo tanti di prodotti e ho scelto di usare Google perché come search ti riportava le informazioni migliori. Quindi poi dipende. È chiaro che più il prodotto è migliore, più si differenzia dagli altri, più vinci. Però oggi fare qualcosa che sia così tanto diverso dagli altri è usualmente piuttosto difficile.
Ottimo, quindi ci sono più opportunità, più concorrenza di conseguenza.
Però, è un mercato più grande, insomma, perché se tu lavoro. Pensi, nel 99-2000 non c'era così tanta gente su internet, oggi tutti, cioè se fai un prodotto software lo puoi raggiungere qualche miliardo di persone. All'inizio eravamo in 4-5 ad avere internet, mi ricordo avuto prima email che era forse il 90 o il 91, cioè era, e non c'era ancora il browser, era un prestino e non avevi, era una cosa che non si poteva fare. Oggi è facilissimo, poi aver successo e farsi notare è difficile come è sempre stato.
Certo, ritornando proprio agli inizi, magari tu, ci sono tantissimi ragazzi che sono laureandi in ingegneria e chiedono appunto questa domanda. Cioè, se conviene ancora fare un dottorato? So che è una domanda da $1 milione, però con tutte le possibilità di lavoro che ci sono su internet, conviene concentrarsi sullo sperimentare, magari anche avendo studiato, ma non fino alla fine, oppure continuare con gli studi? Perché lui ora ha 30 anni, questo ragazzo che dice, ma ovviamente ci sono diverse situazioni qua.
Ma allora, io dico sempre che se uno vuole fare la startup la deve fare a 23 anni, perché a 30 anni comincia a essere già vecchio. E a 40 non c'è verso. Quindi quelli che hanno cambiato il mondo, quelli che dei fondatori di Google, i fondatori di Facebook, alcuni fondatori di Microsoft, questi non hanno neanche finito l'università. Quindi le aziende che cambiano il mondo le fanno i ragazzi che non hanno niente da perdere, che non hanno niente da rischiare, perché quando hai 23 anni non rischi niente. Più cominci a guadagnare, più ti crei una famiglia, più butti giù l'ancora, più diventa difficile. Quindi se uno vuole fare un'impresa che voglia cambiare il mondo, la deve fare prima possibile. E purtroppo in Italia diventa molto molto difficile, perché se sei molto giovane i soldi non te li dà nessuno. Quindi devi farti un po' di esperienza, che è una follia, perché poi l'esperienza è quella che ti guida a fare delle scelte più conservative. Invece le aziende che cambiano il mondo sono quelle che fanno tutte le scelte tranne quelle conservative. Quindi dal mio punto di vista personale, per esempio il dottorato non mi ha dato granché, lo uso come vanto personale perché il PhD negli Stati Uniti conta tanto, quindi anzi quando ho cominciato a lavorare mi hanno dato probabilmente più soldi, quei 3 anni, gli unici 3 anni della mia vita che ho lavorato per qualcuno. Però la realtà è, prima ti butti meglio, più aspetti, più crei l'esperienza, più fai fatica poi a costruire qualcosa che può crescere in modo straordinario. Quindi da noi, secondo me, c'è poca l'idea che appena ti laurei, anche con la triennale, cioè dopo 3 anni ti puoi buttare, il momento giusto per buttarsi e fare qualcosa. Al massimo impari un sacco di cose. Se anche fallisci, chi se ne frega? Nel senso che impari, intanto in quei 2 anni ti sei fatto un'esperienza tale che gli altri non si sono fatti. E quindi dal mio punto di vista, prima la gente si butta, meglio. Perché di nuovo, poi quando vai avanti, c'è un lavoro, guadagni, poi di robe da buttarne via ne hai tante, quindi fai molto più fatica a farlo dopo che a farlo subito.
Mentre per studiare c'è sempre tempo.
Vabbè sì, una volta che sei arrivato, cioè alla fine, non so, il valore della laurea, il valore legale, insomma, io devo dire che forse perché sono il primo ingegnere italiano, credo, informatico in Italia, perché hanno creato ingegneria informatica quando sono andato io all'università, però io all'università non ho imparato niente. Niente che mi è stato utile realmente per fare software, che è quello che faccio di mestiere. Quello che ho imparato l'ho imparato tutto facendolo, non studiandolo sui libri. Poi chiaramente ho fatto il liceo classico che mi ha aperto la mente, ho fatto ingegneria che mi ha aperto la mente, gli esami di fisica 2 e analisi numerica probabilmente sono stati molto utili per aprirmi la mente, però alla fine dei conti, una volta che la mente era aperta, per fare software non ho mai imparato abbastanza. Adesso immagino che l'università sia un po' meglio rispetto a quando l'ho fatta io, però quelli che cambiano il mondo qua è gente che non ha avuto bisogno spesso di finire, neanche di finire l'università. Io comunque come rischio finirei l'università, almeno il triennio mi porterei a casa qualcosa che posso usare dopo, però poi la realtà è prima ti butti meglio.
Certo, su questo sono molto d'accordo con te. Tra l'altro uno sviluppatore che si chiama Greenberg 80 ha scritto che in Italia c'è molta carenza di sviluppatori.
Questo è uno dei problemi di marketing che ci abbiamo, nel senso che se è vero che il 50% dei lavori nei prossimi 30 anni li faranno i robot, l'unico mestiere che è sicuro è quello di programmare i robot. Fare il software è la soluzione migliore, ed è una cosa che tra l'altro TalkTV, che è la mia ultima azienda che fa software per le squadre di calcio, è una cosa che facciamo con un team che è disperso per il mondo, nel senso che non abbiamo un ufficio da nessuna parte. Io sono qui in Silicon Valley, ho della gente a Roma, ho della gente in Sicilia, ho della gente in Sardegna, ho della gente nel nord Italia, e quindi ha anche il vantaggio di poter essere fatto da casa. Quindi metti insieme il fatto di poter fare un lavoro da casa, che è un lavoro creativo, che ha potenziale di distribuzione infinito, perché non c'è bisogno del magazzino, del trasporto su rotaia, ma puoi distribuirlo in modo rapidissimo, ha abbastanza senso, ha molto senso investire sul software. In tanti altri paesi lo stanno facendo tantissimo. In India, se sei uno sviluppatore, una sviluppatrice brava, sei la persona considerata più interessante da sposare. Qui la stessa cosa, e quelli che guadagnano di più sono gli ingegneri, quelli che fanno software. E invece da noi il software lo fanno i periti, quindi l'ingegnere già vuole uscire laureandosi e fare il project manager senza sapere cosa voglia dire, però finisce per manager, sarà meglio che fare il programmatore. E invece il programmatore è, oltre ad essere un lavoro sicuro, che si guadagna un sacco di soldi, è divertente, si può fare da casa, quindi ha tutti i vantaggi, e varrebbe soprattutto per le signore, nel senso che io lo dico sempre, le ragazze, essendo un lavoro che è assolutamente compatibile con la famiglia, capisco che è un po' un lavoro un po' da isolati, quindi è un po' da gente un po' particolare, però dovremmo cercare di spingerlo tantissimo a livello di marketing, dicendo questo è un lavoro bellissimo che è sicuro, in cui si guadagna tanto e si può lavorare con tutto il mondo, per cui dovremmo spingerlo molto ma molto di più. Invece da noi rimane una cosa che vanno gli sfigati, e quindi è proprio ci manca un pezzo, ma prima o poi ce la facciamo.
Ci manca un pezzo, sì, è vero, è vero. Tra l'altro poi su questa cosa particolare delle donne avevo visto Kevin O'Leary che diceva che proprio le start-up guidate da donne difficilmente perdevano soldi. Non lo so perché diceva questo, ma in quelle che aveva investito lui.
Io per
Invece qua
quello
in
che
Italia.
ho visto che
Sì?
le ragazze sono brave, se non più dei maschi, secondo me, a fare software, perché è un lavoro che richiede precisione e creatività. Io, dalla mia esperienza personale, posso solo parlarne molto bene. Poi bisogna chiaramente fare tutte le generalizzazioni, sono difficili, però di sicuro non ho visto un passo in meno di una ragazza rispetto a un ragazzo, e quindi anzi, se caso è il contrario.
Sì, certo. Invece io con mia moglie, per esempio, lo vedo, c'è proprio quello che hai detto tu, è l'isolamento, perché lei sa esattamente come lavoro io non dico che sono liquid liquid, ma ci andiamo vicino. Lei invece vorrebbe andare a contatto con le persone, cioè proprio non vede un
Guarda,
lavoro senza il contatto.
io devo dire, io lavoro da casa, quindi sono felicissimo perché mi piace il mio commute, quindi
Sì.
da casa al lavoro e i quattro passi dalla cucina al mio ufficio, che sono quattro, cinque passi. E quindi non devo fare niente. E chiaramente però ti manca un pochino di connessione con il prossimo. Io devo dire che mi concentro molto meglio quando sono da solo che non quando ci sia casino. Però se avessi bisogno di altri, uscirei di casa, andrei in un coworking e avrei un sacco di gente intorno, quindi non ho bisogno di lavorare da casa, posso lavorare anche con altra gente. E di sicuro ogni pranzo cerco di farlo con qualcuno. C'è qualcuno che dice un pranzo da soli è un'occasione di business persa, è un'occasione di networking persa, anzi. Perché poi non è che si faccia networking solo per il business, si fa networking perché c'è uno a cui piace il calcio, cosa che siccome piace molto anche a me. Lo faccio sempre volentieri. E quindi secondo me vale la pena di, se sei lavori da solo, di uscire il più possibile, possibilmente a pranzo, e a bere il caffè e incontrare gente, perché poi definitivamente altrimenti diventa un po' alienante starsene chiusi in un posto. Però è un conto andare fuori per fare un qualcosa di sociale, parlare col prossimo e di cose interessanti rispetto a trovarsi della gente, fare i meeting da un'ora in un ufficio, a fare un'ora e mezza di commute con l'autobus per andare a lavorare. Cioè, a livello di qualità della vita, secondo me lavorare da casa vince su tutto, oltre al fatto che è più ecologico, non bisogna parcheggiare, è buono per l'ambiente, cioè di motivi positivi ce ne sono.
Ottimo, ottimo. Sì, non è molto comune in Italia, perché vedo che comunque
Non è
all'estero
ancora
è
molto
già.
comune. Non è ancora. TalkTV
No, non è
siamo
ancora
tutti.
molto comune, giusto?
TalkTV siamo un po' avanti, sì. Secondo me in Italia, tra l'altro, di nuovo, è uno dei posti perfetti perché io vengo dalla Valtellina, cioè dalla Valtellina, se tu vuoi fare un'azienda in Valtellina, che non c'è la possibilità di mettere il magazzino, non c'è lo spazio fisico, per riuscire ad arrivare a Milano ti prendere un treno che ci vogliono 2 ore. È chiaro che lavorare con Dietro il Bosco e fare qualcosa che puoi distribuire in tutto il pianeta. Sembra la soluzione migliore.
Beh sì,
Perché
sicuramente lo
noi abbiamo un
fai
posto
molto più
bellissimo.
felicemente.
Viviamo in un, cioè,
Bello, vero?
l'Italia è straordinaria, è un posto bellissimo in cui si fa fatica a girare perché non abbiamo abbastanza risorse in parcheggi e così via. L'idea di vivere in un posto bellissimo in cui puoi fare quello che vuoi, ma lavori da casa e però comunichi col mondo e produci qualcosa che può essere esportato nel pianeta, è un vantaggio, secondo me, straordinario, che, di nuovo, facciamo un po' fatica a far capire, la gente vuole che vai in ufficio, che timbri il cartellino, non so se si fa ancora,
Sì,
però
sì, sì, sì.
se non ti vedo, non mi fido che stai lavorando, invece di lavorare a progetto, a task, si lavora perché ti si presenta, poi vai a bere il caffè, poi sei lì e apri il computer e sei su Facebook per 3 ore, cioè alla fine. Non è detto che il fatto di essere fisicamente lì, al di là che hai perso un'ora e mezza ad arrivare, un'ora e mezza a tornare, che magari potevi fare qualcosa di produttivo, c'è anche il fatto che non è che essere lì fisicamente migliori certamente la qualità di quello che fai o la quantità di quello che fai, anzi, molto spesso finisce che sei meno produttivo. Quindi, se lavorando in pigiama sei più produttivo, almeno io.
Sì, no, sicuramente ci sono dipendenti e dipendenti, cioè ci sono persone e persone, ognuno alla fine deve lavorare nelle migliori condizioni possibili. Questo, appena lo capiscono chi ha dei dipendenti o chi lavora con delle persone, secondo me il lavoro si alza molto di qualità. Ci sono altre domande, perché tu comunque hai iniziato nella fine degli anni 80, ma immagino che no, stavi già pensando a questi anni 2018-2019, avevi già qualche pensiero in testa. E ora magari è tanto, però come vedi internet tra tanti anni? Ora togli 20 anni, ma vedi 5-10 anni, come vedi l'evoluzione? Secondo te dove si va?
Allora, io quando ho visto internet, quando diciamo che il periodo della bolla, ho detto mi sono perso, ho fatto la mia bella azienda. Però quando mai ce ne sarà un'altra di rivoluzione grande come quella di internet? E in realtà poi la seconda che ho fatto l'ho fatta sul mobile, quindi sui dispositivi mobili, ed è una rivoluzione che è stata altrettanto grande come quella di internet, nel senso che effettivamente avere internet in mano ci ha permesso di fare tante cose. Quello che vedo è che le onde, perché in Silicon Valley abbiamo sempre avuto delle onde, abbiamo avuto l'onda dei mini computer, poi l'onda di personal computer, poi l'onda di internet, poi l'onda del mobile. Ogni onda si avvicina a quella precedente, quindi ce ne sono sempre di più e sono sempre più rapide, quindi di cambiamenti epocali li stiamo vivendo giornalmente, non ci vogliono più 20 anni tra uno e l'altro. Quindi per chi è in questo mestiere le puoi vedere, basta guardare quello che sta succedendo qui con tutta la parte dei robot che fanno tutto per noi, che vuol dire guidano loro, quindi tutta la parte di auto che si guidano da soli. Io giro per la Silicon Valley, mi passano le automobili senza il conducente tutti i giorni, quindi è una roba che in Italia si fa fatica a vedere, però quando sei in autostrada c'è un sacco di gente. Poi c'è l'omino col braccio che non sta facendo un tubo, però lo vedi che insomma quella parte lì, tutta la parte di sharing economy, tutta la parte di avanzamenti sia sul fronte dell'elettricità, dei consumi, del solare, cioè ci sono, per non parlare di tutta la parte di healthcare, quindi la medicina. Se tu cominci a prendere i mercati, le banche, Bitcoin, cioè ci sono una quantità di cose che stanno succedendo a una velocità sempre più ravvicinata di gente che sta cambiando tutto il modo con cui viviamo. E io mi aspetto che andranno soltanto a aumentare. Di sicuro il trend più grosso che vedo è che le macchine sono più bravi di noi a fare quasi tutto. Sicuramente sono più rapide e non si stancano. Quindi nei prossimi 30 anni è assolutamente presumibile che un'automobile guidi meglio di me. Ed è
Certo,
molto
certo.
presumibile che non ho bisogno di andare in banca a lasciare i soldi perché tanto ci pensa un robot a fare il trading per me. Non ho bisogno di andare da un dottore perché il medico è meno bravo di un robot e non si stanca, a parte lo psichiatra che serve sempre, e servirà sempre di più, però la maggior parte dei lavori, una gran parte dei lavori se li prenderanno le macchine, quindi secondo me il trend per i prossimi 20 anni sarà sviluppare software per costruire delle macchine che ci aiutino a avere più tempo per noi stessi, poi c'è chi dice ah poi ci conquisteranno e ci elimineranno, però io vedo la parte positiva che è uno, ci sarà un mercato molto forte per sviluppare robot che diciamo sono generici, non necessariamente fisici, anche un robot software che fa le cose per te, che può essere la tua assistente quando devi prenotare un viaggio, te lo fa lui, fino ad arrivare invece a delle cose che si vedono fisicamente, come può essere nel robot che ti aiuta in casa, piuttosto che ti aiuta quando sei anziano, piuttosto che l'automobile. Quella è la direzione, l'automazione spinta di tutto nelle mani dei robot. Software e meno è la direzione dei prossimi 20 anni. Poi non so se riusciremo ad avere tutte le macchine che vanno da sole fra 20 anni, però secondo me ci andiamo abbastanza vicini.
Beh, guarda, effettivamente vedendo un po' Tesla come ha fatto in pochissimi anni a mettere guida autonoma e far rinnovare questo sogno un po' anche dello spazio, sicuramente cioè, tu prospetti delle macchine che praticamente andranno talmente veloci che appena sono attive in 1 o 2 anni sconvolgono come noi abbiamo fatto in 50 anni, insomma.
Ma no, il problema dell'automobile che va da sola è che in questo momento siamo noi. Cioè, se togliessimo tutti gli umani dalle strade, i robot sarebbero in grado di andare molto meglio di noi. Però il problema è che dobbiamo convivere con l'umano e quindi i robot devono stare attenti a imparare come si comporta l'umano. Però oggi come oggi stanno imparando così in fretta che adesso quando vedo in giro sembra di vedere in giro mia nonna che guida, perché sono come le macchine automatiche, sono piano, vanno piano, sono attentissime, però col passare dei tempi stanno diventando sempre meglio e chiaramente è chiaro che quando tu dici ah io copro il 99% dei casi e uno magari no, dici oh, però siamo vicini vicini, però se una volta sola ogni 100 volte che vai al lavoro ti schianti non basta, perché ti vuol dire che ti schianti tre volte all'anno. Quindi bisogna che in quei mercati arrivare molto più alti del 99% senza batteri, arrivare al 99,999. Però ci stiamo certo. arrivando. Cioè, io mi aspetto che nel giro di N anni, che non saranno 5, non saranno 10, ma saranno 20, è abbastanza evidente che sono bravi a vedere le cose come noi, perché la visione è uguale, hanno molti più sensori e sono capaci di anticipare le cose. Già vedi con l'automobile, sei nella nebbia, tu non lo vedi, ma la macchina, chi c'è davanti lo vede, perché ha altri modi per vedere che non è soltanto la visione degli occhi. Quindi è abbastanza, per me è evidente che quella sia la direzione. Quelli che dicono, cioè, freniamo, stanno frenando, ma in realtà il vantaggio di chi è un po' avanti nella tecnologia e crea aziende che cambiano il mondo è essere avanti. È abbastanza evidente dove andrà il mercato. Poi c'è chi cercherà di frenare in tutti i modi, perché lo status quo è molto meglio che non il futuro, mentre qui in Silicon Valley noi si va per cambiare il mondo, quindi è guardare avanti, e certe cose sono ovvie che succederanno, sono evidenti, bisogna vedere quando, ed è evidente che non ci saranno più i taxi come li conosciamo adesso, col medaglione, ma potrai schiacciare un bottone e ti arriverà il taxi da solo, senza dentro nessuno, ci sali e ti portano. E quindi io da anziano non dovrò più guidare, perché è meglio che gli anziani non li facciamo guidare. E quello che succede poi in mezzo, però ci saranno delle battaglie speciali, però chi costruisce software per il futuro sa che quella sarà la direzione un giorno, probabilmente prima di quanto alcuni pensino, e in alcuni posti prima, perché Silicon Valley succederà prima di probabilmente che a Milano, però il risultato finale direi che è evidente, è abbastanza facile da prevedere.
Ottimo, ottimo, grazie mille. Come hai detto prima, insomma, quindi chi programma questi robot avrà, secondo te, un futuro abbastanza promettente. E invece tutti gli altri, diciamo, a parte l'artista, secondo te cosa rimane? Cioè, cosa si deve focalizzare?
Sì, allora, al di là del fatto che io sto solo di software, quindi di altre cose non so. Quello che puoi leggere è che anche quando c'è stata la rivoluzione, la prima rivoluzione industriale, in cui tutti facevano lavoravano nei campi e dicevano, arrivano le macchine, cosa facciamo noi? Non ci sarà più lavoro per nessuno. In realtà, un sacco di lavori, nessuno avrebbe pensato che esistesse il software developer e diventasse un lavoro importante. Quindi è abbastanza probabile, secondo me, che posto che arriveranno le macchine, ci daranno più possibilità di fare gli artisti o di fare cose, ci saranno un sacco di lavori di cui non sappiamo neanche l'esistenza o che potessero esistere, che si creeranno, e quindi ci sarà da essere rapidi, essere capaci di trasformarsi. Questo è uno dei problemi più grossi, è che ormai, se sei un ragazzo giovane, devi sapere che da subito che il tuo mestiere andrà cambiando, e quindi che non è che puoi prendere il lavoro a 23 anni e portartelo avanti fino alla fine della vita, perché la velocità è tale per cui dovrai cambiare. Quindi devi tenerti un po' aggiornato e non ti puoi sedere. Questo per chi invece magari arriva che non ha cambiato il mestiere o fa un lavoro che è obiettivamente molto meccanico, l'idea di dover ricominciare da zero, imparare a un mestiere, non deve essere una cosa banale. Quindi che qualcuno farà fatica è un dato di fatto. Se si è giovani bisogna, secondo me, partire dall'idea che è un dato di fatto, che il mestiere che stai facendo adesso fra 10 anni, 15 anni sarà diverso, ne dovrai fare un altro, quindi che dovrai sempre studiare. E quindi noi siamo in un ciclo, siamo in un ciclo in cui dovrai studiare, poi lavorare, in cui continui a imparare e apprendere per fare qualcosa di nuovo. Però non mi aspetto che scompaiano i lavori, perché mi aspetto che cambieranno i lavori, ci saranno nuovi lavori che oggi non esistono e per cui qualcuno dovrà imparare a farli.
Fantastico, quindi liquidi come le aziende, anche noi dobbiamo essere bravi a cambiare.
Se la testa bisogna tenerla bella fresca, perché altrimenti è duro.
Fabrizio Capobianco, grazie mille, veramente, guarda, è stata una conversazione che, tra l'altro, se vuoi ripetere, io sono sempre disponibile. Per tutti quelli che non hanno visto, andate su tok.tv, scritto TOK.tv. È interessante in inglese, ma si capisce. Andate a vedere, perché è qualcosa di molto interessante. Andate sul profilo di Fabrizio per qualsiasi cosa, non lo so, se magari qualcuno si vuole offrire per un lavoro, se vuole andare sul profilo a mandarti qualche messaggio. Ci sono molti ragazzi forti, interessanti, che secondo me, non lo so, possono darti una mano. Che ne dici, Fabrizio? Gli diamo questa possibilità.
Sicuramente, mi trovate su Instagram, mi trovate come Fabricapo su Twitter, e l'email è fabricapo@gmail.com. Ci metto un po' a rispondere, perché purtroppo ho un mestiere, è un lavoro da fare, per cui non posso aiutare tutti, Però di solito quando salgo su un aereo cerco di rispondere a tutti quelli che mi hanno fatto le domande, se ce la faccio.
Ancora ti ringrazio tantissimo per questa chiacchierata, so che per te è stato, insomma, tempo che hai investito, quindi ti ringrazio veramente.
Abbiamo finito giusto per l'ora di pranzo, bravissimo.
Ciao, buon pranzo allora. Ciao ragazzi, a presto.
Ciao.